Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E torniamo più svegli e pimpanti che mai, noi di radiofonica.com. Qui con me c'è sempre Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
I nostri aghi, si può dire, non lo so,
i nostri aghi,
i nostri aghi vi salutano. So che siete tantissimi, già vediamo che ci sono tantissimi. Come sempre noi siamo puntualissimi. Ringraziamo Francesco da Bolzano alla regia. E dobbiamo parlare di tante cose. È stata
un weekend prolifico.
Un weekend prolifico, parleremo anche di calcio straniero. Parleremo anche del pareggio del Perù, della vittoria del Lecce, che probabilmente
soprattutto
sarà venuta rubando.
Purtroppo per il Perugia il passo falso è, diciamo, andato di pari passo con la vittoria esterna del Frosinone a Pagani,
quindi entrambi a pari punti, a 45 punti. Si fa una lotta per la Serie B serrata, ma c'è qualche altra squadra che rischia di andare in Serie B, ve lo diremo solo dopo.
Quale canzone? Questa?
No!
When I signed my deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have. I do it for the love I don't have. I do it for the love. I do it for the love. I do it for the love. Please don't get me wrong. I wanna keep it moving. I know what that requires. I'm not foolish. Please, can you make this work for me? Against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me. Can't you see I don't have.
Con molta gioia, soprattutto molta organizzazione, ci apprestiamo a parlare delle partite più importanti.
Oggi c'è sinergia tra me e te.
Esatto, ma come sempre, anche in modo abbastanza a metà tra lo statistico e l'inglese. Abbiamo entrambi. Abbiamo
grandissimo. Io odio tutto che ha a che fare con la statistica e l'inglese.
Esatto. E in modo statistico andiamo a sentire uno dei protagonisti che ha voluto rilasciare una dichiarazione proprio ai microfoni di radiofonica.com. In particolare, come ci dice Francesco da Bolzano a Febbra 90 Radio. Sentiamo.
Questa partita, se si guarda il primo tempo, si pensa che sia tutto finito tutto semplice, non avevate subito un tiro in porta, avevate fatto due gol, eccetera. Poi com'è possibile che accada quello che è accaduto nel secondo tempo? Qualche spiegazione si è data così a caldo?
Non ci sono spiegazioni. Continua a ribadire che le partite durano 95 minuti, che non basta giocare 45 minuti e essere proprio nel campo, perché poi basta una disattenzione, veniamo puniti su un'altra volta su un calcio da fermo, due volte su un calcio da fermo. Alle disattenzioni diventa difficile porre rimedio. È poco le tattiche, gli avversari, bisogna prestare attenzione, ripeto. Mi dispiace perché abbiamo preso gol dall'ultimo minuto.
Conte, io sento una valenza impercepibile, insomma.
Va bene, torniamo.
Questa è la nostra conduttrice.
Benissimo, quello che abbiamo sentito, Antonio Conte, un risultato, possiamo dire, inaspettato?
Da come si era incanalato il primo tempo, assolutamente.
2-2, tra l'altro, doppio vantaggio della Juventus. Cioè, aiutami, secondo me, veramente, in nessuna partita di questo campionato la Juventus è stata rimontata dopo un doppio vantaggio.
Cioè, sì, c'è stata un'occasione.
Esatto.
A Firenze.
Ed era stata proprio quella partita che aveva innestato quel ciclo di vittorie consecutive che si era fermato solamente.
Quindi apprestiamoci ad avere altre 11 vittorie consecutive. Esatto. 12, 13.
Esatto. 14. Tra l'altro, la Juventus viene proprio in un momento. Io penso che questo pareggio non sia tanto grave per la squadra di Conte. Nel senso, la Roma ha pareggiato con la Lazio, va bene che è una partita da recuperare, però questa può essere l'occasione per non far di nuovo abbassare la guardia. Conoscendo Conte, gli avrà fatto un culo così lunedì, cioè oggi.
Ma già guardandolo in questa intervista che adesso abbiamo trovato noi su YouTube, si vede il sangue che esce dagli occhi, dai capillari negli occhi di Conte. Sì, la partita era comunque andata in un certo modo, come abbiamo detto, un doppio vantaggio dopo nemmeno mezz'ora del primo tempo. Quindi diciamo una partita ammazzata, sembrava.
Particolare perché il Verona in casa non ha quasi mai perso, anzi ha costruito la sua classifica da sesto posto, pari merito con l'Inter.
E sembrava di avere di fronte un Verona ormai un po' arrendevole comunque, perché comunque avendo raggiunto una certa quota di punti, abbiamo visto comunque il Verona non è abbastanza appagato, diciamo.
Ha fatto un po' come me, cioè pancia piena, quindi.
Credo che tutto la rimonta sia nata grazie a questo gol che ha accorciato le distanze, quello di Luca Toni.
Bello, tra l'altro.
Bello e soprattutto, secondo me, inaspettato sia dalla Juventus che dal Verona.
Che dallo stesso Toni, magari.
E il Verona si è ritrovato a stare sotto solo di una rete, allora ha detto perché non provarci.
La cosa che mi ha colpito è che, a parte il gol in fuorigioco, va bene, però Toni riesce in questo campionato a segnare dei gol grazie alla sua fisicità. E un giocatore di 36 anni, 35 quanti ne ha, è particolare. Cioè, con il Milan alla prima giornata, ammazza grandi quasi tutte le altre, ha veramente salvato il Bologna e il Verona, Toni.
Sì, sì, allora guarda.
Ecco, adesso io l'ho fatta apposta così almeno.
Può aver fatto tutti i gol di questo mondo, potrà finire la classifica cannonieri in prima posizione.
Ecco.
Ma Prandelli, per favore, non ti far passare nemmeno nell'anticamera del cervello di convocarlo.
Poi parleremo anche di altri azzurrini che se ne vanno dall'Italia, come per esempio Diamanti, che ha deciso di fare il grezzo, il Diamante Grezzo, andare in Cina. Ti è piaciuta questa battuta?
Ha seguito la gonna della moglie.
Esatto.
È una orientale.
Chissà quante cose buone si potranno fare in Cina.
Più che altro i 6,3 milioni netti all'anno che prenderà nella squadra allenata da Marcellone Lippi.
Facciamo un attimo una piccola parentesi. Cioè,
6,3 milioni non le ha mai presi in tutta la sua carriera.
Neanche, cioè, se raddoppia la sua carriera due volte.
No.
Cioè, quanto prenderà adesso? 500-600
mila? No, mi pare che le cifre a Bologna fossero di 1,2 milioni, 1,3 milioni.
6 milioni di euro poi non per un anno. È paraggonabile più o meno come caratura e ingaggio a quello che ha preso Eto'o, cioè nel senso fai un po' le
giuste proporzioni.
Come statistica, le giuste proporzioni, no? Vabbè, 20 milioni.
Stai parlando di un campione statistico stratificato?
Benissimo, mandiamo la pubblicità. se avessimo pubblicità, ma noi non siamo una radio commerciale, siamo la radio di tutti per tutti, come dice il nostro capo operaio Francesco da Bolzano. È stata la partita all'ultimo minuto, però veramente il Verona, come hai detto tu, è partito all'arrembaggio e ha segnato il gol del 2-2 proprio al 95esimo, cioè l'arbitro stava per fischiare.
Per la gioia dei mandorlini, che è ormai sulla bocca di tutti, di fede interista.
Cuore
nell'esultanza, diciamo, c'era una doppia felicità, si vedeva.
E niente, 2-2, la Juve comunque rimane a più 7, se non sbaglio, sulla Roma, che ancora però deve giocare la partita di Parma. Sai com'è però? Sbagliare a più 7 è meglio che sbagliare a meno 1.
Rimane sì a più 7, però con qualche occhio nero e qualche punto in più da cucire sui giocatori della Juventus, perché ieri non sarei assolutamente voluto essere a posto loro nello spogliatoio dopo la partita.
Immagino sangue, botte. Però noi, siccome siamo un programma molto diverso...
Cazza! Come si fa a prendere gol? Cazza!
Agghiacciante! Siccome noi siamo un programma molto diverso dagli altri, noi andiamo molto in profondità e diciamo, ma la Juve che errore ha fatto? Cioè, l'errore sul gol è un gol che si può prendere in Serie A.
Sì.
Qual
però...
è l'errore di concentrazione?
Allora, guarda, ragazzi, allora, cioè... il primo gol è una questione di essere pronti e marcare bene. Anche
dai,
se
è fuori gioco quello.
No, è
io non voglio
gioco,
fare
perché,
Radio Juve, no. Però...
però, ok, che partiamo dal fatto che comunque fuori gioco era da annullare, questo è assolutamente okay. Da dire. Ma comunque Tony, o lo prendi subito, oppure se ti scappa è un 2 metri di Cristiano, cioè non lo puoi andare più a riprendere.
Va bene,
okay.
Però il secondo gol?
Il secondo gol, ragazzi, è come dico io, da puntate puntate, Ogbonna non può giocare con la Juventus.
Eccolo.
Ha perso la marcatura di Juanito Gomez, il che dream... è tutta la metà di lui, cioè
il dream team di Luca in difesa era Nocchio Ogbonna. Nocchio Ogbonna.
E il bello è che saranno tutti e due convocati per Brasile 2000 14 probabilmente.
A chi convochi se no, dai, arriviamo. Vabbè.
A Story.
Ti piace Story quindi?
Soprattutto la nuova relazione di A Story.
È lì che
con Francesca Fioretti, che salutiamo.
Salutiamo
Francesca, ci ritwitta sempre.
Assolutamente. E vorremmo che facesse anche qualcos'altro, ma poi saremo non radiofonica ma radiopornica. Benissimo, grazie a tutti quelli che ci hanno sentito. Chiudiamo qui. No, va bene, poi c'è stata anche un'altra partita, Roma-Lazio, abbiamo detto
l'occasione. Una partituccia.
Una partita proprio, cioè, hanno giocato così. Io l'ho vista tutta e credo che la Roma abbia giocato molto meglio della Lazio, però Lazio si è difesa molto bene.
Beh, allora, partiamo. Beh. Sì, partiamo dal presupposto che Direia è comunque famoso per il suo atteggiamento un po' chiuso.
Sì.
E però c'è da dire che da quando è arrivato a risedersi sulla panchina bianco celeste ha ridato linfa a questi giocatori che comunque sembrano rinati dopo i primi mesi passati alla guida del professore Vladimir Petkovic.
Chissà che penserà Petkovic adesso.
Ma credo non pensi veramente a un nulla. Sta tanto bello in Svizzera.
Ma cioè lui pensa alla fine del mondiale del 2040 sarà.
Mamma mia, sta come un pascia. E Garcia, come ha dimostrato in questi primi mesi, ha avuto, diciamo, l'atteggiamento che ha la Roma se da sempre, insomma.
Cioè, io ho visto delle azioni veramente di prepotenza fisica e tecnica. Nell'occasione in cui mi sembra Strootman abbia quasi segnato, c'erano 6 giocatori della Roma in area contro 4 della Lazio. E non era una situazione di contropiede, ma una situazione di possesso palla normale. Quindi stiamo parlando di una Roma che gioca alla grande, secondo me.
Sì, poi volevo fare un appello al povero Radu, che ieri si è dovuto servire Maicon e Cervinho sulla sua fascia.
Diciamo che San Radu
ha fatto gli straordinari. Però se l'ha cavata molto bene. Se l'è cavata molto bene.
Sì, forse è più Lazio Catenacciara o Roma Sprecona. Poi c'è stato anche il gol di Gervinho.
Io credo che loro veramente siano complementari. Il risultato è stato proprio 0-0. Una Lazio che si sa difendere bene. E adesso con il rientro di Mauri, che dopo 6 mesi di squalifica è rientrato ieri nel secondo tempo, e questa freschezza che ha in attacco del giovane ragazzo Keita,
secondo me è veramente un campione.
Diciamo che ha trovato il giusto equilibrio.
Ma dove lo trovi un 95-94 che fa le cose che fa lui con quella naturalezza, tranquillità e anche forza fisica?
Sì. E poi invece la Roma gioca bene, però se una squadra si difende bene, comunque diciamo gli spazi sono molto ristretti.
Ho capito, poi questa è la Serie A, cioè non è che stai giocando, che ne so, non stai giocando con il Lecce,
no,
in prima divisione.
Poi c'è anche da dire che comunque il derby.
Sì, certo. Io
invece di un derby, è un derby,
è un derby,
è un derby, e quindi la classica giocata è un under 2.5.
Esatto. Noi siamo a favore del gioco legalizzato. Io volevo aprire un attimo una finestra su Mauri, tutti i tifosi a Lazio che ci stanno sentendo. Tu sei del partito del una volta che uno ha sbagliato sia sempre fuori, perché lo sport non è come la società civile dove puoi rientrare, cioè nel senso non è che, mentre lo sport devi comunque rispettare determinate regole, si basa sulla lealtà più che altro, quindi rovinate quelle regole, devi essere fuori, oppure dici ha pagato il suo debito, è giusto che ritorni.
Ha pagato il suo debito, è giusto che ritorni.
Io invece sono completamente contrario, aspetto le vostre minacce di morte su 334-257-3601.
No, vabbè, come diciamo si dice in tutti i casi, un uomo può sbagliare e l'importante è non ricadere. Se ci dovesse essere la possibilità di riessere accusato e quindi di essere recidivo, allora in quel caso, come adesso mi viene l'esempio di Flachi o Bachini per altre diciamo vicissitudini,
sì,
in quel caso la radiazione è giusta. Però per Mauri ha fatto una cosa scorrettissima, sempre se ci saranno le prove e tutta quanta le cose. Però...
ma ricordiamo che la giustizia sportiva devi dimostrare di essere innocente, a differenza della società normale in cui devi dimostrare, gli altri devono dimostrare che tu sei colpevole. Quindi questa è già particolare come cosa. Comunque, se vuoi parlare del tema legalità, prima della prossima canzone, c'è stato quel caso dei 13 o 11 autogol che sono stati fatti, tu hai seguito sicuramente la vicenda, una squadra per eliminare l'altra più forte ha subito, si è fatta fare 8 autogol. Cioè, una roba che non...
E ne hanno fatto malissimo perché hanno fatto una cosa del genere... i ragazzi della Nocerina nel girone del Perugia e hanno ricevuto la giusta punizione.
Ma una domanda che, se volete, scriveteci alla nostra pagina di Facebook Febbra 90 Radio, oppure il nostro account Carletto Radiofonica Amazzone, aggiungetelo agli amici, lui vi accetterà.
Si risponderà con mortacci vostri.
Dai, regà. No, la domanda che vorrei fare è: ma sono stati tolti a tutte le squadre che hanno fatto punti contro la Nocerina nel campionato? Cioè, mi spiego meglio, la Nocerina è stata eliminata, quindi anche le gare che ci sono state annullate o i punti rimangono comunque?
Bella domanda. Non so se sono stati dati 3 punti automaticamente o se sono stati rimossi.
Ah, il che sarebbe fantastico, 3 punti per tutti, così almeno. Forse non cambia niente, 3 punti per tutti.
Non so, perché poi quest'anno la Lega Pro comunque ha una stagione di passaggio.
È un casino, con la prossima che si unirà tutta.
Si unirà tutto,
favorevole?
Squadre... sì, sincero. Forse sì, si alzerà credo il livello della categoria, sia della C1, della Lega Pro 1, sia della Serie D in questo caso.
Ma poi non si possono avere 600 società, una per ogni quartiere, che magari non ci stanno neanche i soldi.
No, ma tipo più che altro perché abbiamo pizzica il Salento. Ma comunque, no, poi diciamo un fatto recente degli ultimi estati, che comunque parecchie squadre non riescono ad iscriversi.
Cioè, se non ci sono soldi, non...
avere tante squadre, avere tanti gironi, avere tante serie, forse non è più così necessario.
Diciamo che non è necessario come non ascoltare questa canzone.
Infatti qua è da vedere.
Forget you.
E torniamo col Napoli-Milan.
Napoli-Mille-Culura.
Balotelli piange non per la sua pina, ma per...
Pia.
No, era una battuta e non ve l'hai fatta dire, non te la dico più.
Ah, ok.
Non te la dico più, guarda. Se la volete scoprire, scriveteci su www.gmail.com. Tante cose da dire sul Napoli che batte 3-1 il Milan. Secondo me la cura Seedorf è finita la prima giornata quando hanno battuto il Verona.
Non è mai iniziata la cura Seedorf.
Esatto.
Credo.
Tra l'altro con quella squadra, cioè, non è che puoi fare tante cose. Quello che stupisce è che Balotelli, secondo me, il motivo del pianto, ve lo sveliamo qui a radiofonica.com, anche a Francesco da Bolzano. Cosa diciamo? Balotelli ha pianto perché secondo me aveva scommesso con la sorella della Raffaella Fico, di nome di fatto. Sì, vabbè, ok, vediamo di silenzio. Aveva scommesso che avrebbe segnato il gol. Quindi non ci sono tante dietrologie, solamente un ragazzo di 20 anni che si è messo a piangere perché non ha segnato il gol.
Io credo che invece sia dovuta il pianto sia dovuto all'assegno chiesto di mantenimento dopo il riconoscimento della piccola Pia.
Puntata scoppiettante.
Sì, comunque c'è da dire che il Napoli è forte, cazzo,
è molto forte.
E un'altra cosa assurda, per chi ha visto la partita, per chi sa come è partita la formazione titolare rossonera, caro Seedorf, avrei vinto 3 Champions League.
4,
scusami, volevo dire 3 squadre di... Zitto e muto.
Cazzo. Stavo lì con...
Però non mi puoi mettere a Baden il tridente dietro a Balotelli.
Non si può.
Non si può. Esperimenti di che si possono fare.
Però è giovane, dai.
In un Milan, soprattutto da un olandese, uno che è cresciuto con la scuola di Johan Cruyff, dell'Ajax, del calcio totale.
Di cui tu hai parlato, ma se tu so, e poi vi sveleremo qual è il giocatore di questa volta.
Roar,
benissimo. Io direi che Safari è la parola che c'entra tutto. Se tu non hai capito cos'è, se il nostro giocatore non ha capito cos'è, ve lo spiegherò dopo il blocco di Mi Seduto. Quindi dovete rimanere per forza a sentire. Orologio alla mano, la partita è stata gol del Milan all'inizio con Tarabat. Come lo possiamo chiamare? Tarabt. Quel giocatore lì ha segnato, tra l'altro, un bel gol, nel senso
bello.
Coraggio ad arrivare fino lì. Adesso tutti i telecronisti, soprattutto quelli non della Rai, dicono personalità. Con personalità è andato verso l'area e ha fatto una cosa che dovrebbero fare tutti gli attaccanti o giocatori offensivi tali, cioè ha segnato. E tra l'altro bello.
Sì,
il giro che gli ha dato.
Vabbè, il problema lì è stato che comunque l'hanno fatto arrivare al limite dell'area.
Sì.
Ho capito che a palla scoperta indietreggi, ma a un certo punto quando arrivi al limite dell'area devi uscire.
Devi più o meno.
E non hanno coperto assolutamente il tiro, che è andato a piazzare benissimo sull'angolino.
Però se Seedorf fosse... se tu fossi uno psicologo e Seedorf si sedesse sul lettino e ti dicesse: ma perché secondo lei io ho messo Abate nei tre di attacco? Tu che cosa gli diresti? Cioè, in fondo sì, Abate è un giocatore offensivo, però... non ha la capacità di un tridente d'attacco. Non lo so.
No, non so. A sto punto forse era meglio inserire Manuelson alto e De Ciglio a sinistra e Abate terzino destro.
Ah, per questo mi sono ricordato della nostra convenzione con Rai 3. Dopo questa puntata andrà in onda lo speciale Chi l'ha visto e Sharawi. Cerchiamo disperatamente di
no,
trovarlo.
Ma rumors e voci di corridoio lo danno ormai impegnato al 100% negli spot pubblicitari. Si vuole lanciare nel mondo della recitazione e...
tanto a cascare già era bravo prima. No, a parte scherzi, salutiamo Stefan che ha copiato il nostro modo di tagliare i capelli. Adesso noi abbiamo cambiato, ma prima portavamo la cresta.
Esatto.
Quindi questo dobbiamo dirlo. Però Sharawi, ragazzi, ma quando torna?
Non torna più. Comunque, dopo il vantaggio Napoli di Tarab, è arrivato il pareggio istantaneo di Gökhan Iller con un tiro, che dire, fortunato e...
culo, sì. però se il tiro non fosse stato deviato, avrebbe comunque preso lo specchio della porta oppure... Non facciamo fisica qua.
Non lo so.
Sono statistico.
La verità è che in questa conclusione mi accorgo di due cose, di due costanti. Che Iller ogni qualvolta calcia da fuori area ha una deviazione e puntualmente la palla entra nello specchio della porta.
Sempre.
E Abbiati è così sfigato che lui è l'unico che si busca sempre questi gol impossibili.
Sì, veramente. Tanto Abbiati è un portiere sottovalutatissimo. In realtà ha sempre stato di alto rendimento, tranne quella grande, quelle due grandi stagioni di Dida, che poi sappiamo forse è stato un alieno che è entrato dentro di
chiuse da un fumogeno lanciato dal terzo anello durante una semifinale di Champions League,
la prima volta in cui una curva materialmente garantito nel successo o insuccesso di un giocatore. Altri due gol del Napoli, Higuain il terzo gol del Napoli o il secondo, quella della grande azione in cui Hamsik apre sulla destra, no, e Calejón, il terzo gol, e Calejón segna Higuain, quello grande, grande gioco del calcio, cioè manuale di José Altafio.
Là si vede la scuola che fa ogni settimana Rafa Benitez a fratta maggiore.
Però il Napoli secondo me sta vivendo quello che viveva la Roma un po' di stagioni fa, cioè una piazza calda in cui una sconfitta è una tragedia, una vittoria è la cosa migliore del mondo.
Sì,
in Coppa Italia anche aveva perso,
sì,
no?
Credo che comunque non sia troppo da esaltare questa vittoria, in quanto il Milan che c'è adesso è proprio in fase di costruzione, non ha diciamo punti solidi su cui fare affidamento se non Balotelli e De Jong.
Ma tu hai detto Balotelli?
Ma solo perché parte sempre titolare.
Ah, ok. No, ma noi adoriamo Balotelli, anzi speriamo che stia tenendo tutte le cartucce per il mondiale.
Il mondiale, perché... magari.
Però adesso, senza fare... tanto non succederà mai, però il Milan si deve anche guardare dietro. Cioè, ho capito che non andrà mai in Serie B perché le tre squadre dietro sono terribili. Però un conto è arrivare noni, un conto è arrivare decimi, un conto è arrivare tipo 14-15.
E secondo me il Milan già è seriamente preoccupato per questa cosa. E Galliani si è già parato mettendo le mani avanti, dicendo che l'Europa League non è nel DNA del Milan. E quindi preferiscono il messaggio, diciamo, indiretto, è quello che forse è meglio non fare nessuna competizione europea, che qualificarsi, diciamo, nella competizione secondaria.
Questo è vero, questo è vero, perché giochi giovedì, ti pesa. Però una squadra come il Milan, che più delle altre è sempre stata vocazione europea, non lo so.
Ma no, sì.
Dice tutto niente, o no, cioè penso niente.
La verità è che adesso Seedorf fa 6 mesi di carta bianca. Secondo me può succedere veramente di tutto. E come anche il caso di Mazzarri, ne parleremo tra pochissimo. E sono due allenatori che hanno due organici che possono plasmare al loro piacimento fino a giugno. A giugno si girano le somme e da
si
giugno
vendono
in poi,
giocatori.
Diciamo, la prossima stagione sarà.
D'inizio, possiamo dire così.
Dipenderà non più dalle valutazioni della rosa, ma dai risultati che otterrà la rosa.
Certo, quindi adesso dici, vabbè, facciamo allenare l'allenatore.
Esatto,
facciamolo provare
esatto.
Con degli scherzi. Poi ricordiamo che il Milan è ancora agli ottavi di Champions, l'unica squadra italiana, quindi io
credo che sia molto... Ha beccato un periodo fortunato, credo, perché l'Atletico è in una fase calante.
Sì,
infatti
sì,
ha subito anche una sconfitta contro l'Almeria.
Poi ne parleremo
partita.
Anche di Premier League, Liga e di altre leghe. Benissimo.
Adesso parliamo appunto dell'altra sponda di Milano.
Di Milano.
Dell'Inter.
Detta così è un po'. L'Inter che vince.
Dopo, sì, la prima vittoria del 2014. Era
grande vittoria,
sì, mi sa 4 sconfitte, 2-3 pareggi, 2 pareggi.
2 pareggi e 3 sconfitte.
3 sconfitte, se ci mettiamo pure dentro quella di Coppa Italia.
4 sconfitte.
È stata veramente, diciamo, un'annata con i fiocchi.
Allora,
proprio.
Diciamo che lo sparring partner ideale era proprio il Sassuolo. Una squadra che ha appena cambiato l'allenatore.
Sì, ha cambiato l'allenatore perfettamente. Ma ieri aveva una difesa a 3 composta da Paolo Cannavaro, che fino all'anno scorso ha fatto la Champions.
Tu sul centrodestra.
Io sul centrodestra. E Arriaudo, appena arrivato dal Cagliari, comunque un buon giocatore. E mancava lo squalificato da Manfredini.
Al però Sassuolo si è fatto un bel parco giocatori anche in
a centrocampo.
Brighi.
Ha preso gente di qualità, Brighi, Biondini da affiancare al giovane bravo Marrone. E in attacco Floccari, che era voluto, come detto dallo Tito, da più di 9 squadre, se l'è accaparrato il Sassuolo.
Però perché giocatori come Floccari, Brighi, Biondini, Cannavaro e Arriaudo vanno al Sassuolo, che sicuramente andrà in Serie B per giocare?
Chiediamolo al presidente di Confindustria, Squinzi.
Benissimo, tutti avranno un'impresa. Ti immagini tutti nella fabbrica operare. Comunque fa un buon sintetico la Mapei, perché no? Potrebbe anche essere un futuro, che ne sai. Comunque,
senz'altro.
Una partita che, diciamo, ha visto l'esordio di Hernanes e il nuovo esordio, se possiamo chiamare così, di Guarin. Io devo dire una cosa, adesso io mi sbilancio. Guarin, io ho seguito la partita su Sky, Bergomi ha detto primo tempo uno dei migliori in campo, certo che ero il migliore in campo perché era l'unico che correva, ma secondo me Guarin ogni cosa che fa sbaglia, se deve passare la palla tira. E poi la cosa che mi ha colpito di più è che Guarin su 30 tiri in questo campionato non ha preso mai la porta. Mai. L'unica volta ha preso la porta è nel secondo tempo, dove ha tirato dal lato più esterno della sinistra, e quindi per forza di cose il fenomeno ciabatta è andato vicino alla porta. Secondo me, cari interisti, si doveva vendere sto giocatore.
Io invece cambio direzione e benissimo, a differenza delle critiche che gli ho fornito durante le scorse settimane, ieri l'ho visto veramente carico.
Ciao a tutti.
L'ho visto carico, è veramente uno dei pochi che gioca con la voglia di giocare in campo.
Hernanes, ti è piaciuto?
Hernanes, sì, credo che quello sia il ruolo adatto a lui. Perché,
come abbiamo capito al minuto, Luca non capisce un cazzo.
Ma
di
senti, là, interno di centrocampo, là è
ma lo limiti. In Brasile fai il regista o il ragazzo fa il trequartista. Non puoi fare il mediano perché non c'è il passo. Lui è un trequartista grandissimo, secondo me, oppure hai piedi di fare regista. Tu non
ragazzi,
capisci
qua sta parlando Andrea Fioravanti che ha fatto un master fatto da Mr. Fabio Capello.
Non c'è il passo, non c'è il passo. Allora sfatiamo sto mito che chi è scarso a calcetto come me non possa fare allenatore perché Sacchi non ha mai palleggiato. Sì, quindi vabbè, adesso già un
allora ricacciamo tutte queste cazzate, Mourinho e compagnia.
Mourinho faceva la riserva col Setúbal, quindi non mi rompete le palle.
Io? Non è problema mio? No?
Io sono il primo in classifica in zero titoli. No, comunque sì, parleremo anche del Chelsea. Comunque, poche cose da dire sull'Inter. Hernanes veramente non capisce niente di calcio. Mi dispiace tantissimo, Luca. Kuzmanovic è il vice cambiasso da quando Kovacic ha giocato con la Juve l'altra volta.
E non può giocare.
Non può giocare. Cambiasso manca molto a questa squadra. Si vede.
Credo
nonostante...
che infatti uno degli acquisti di cui necessita l'Inter in estate sia un... non ho detto parolacce per 40 minuti, lo devo dire adesso, un cazzo di regista coi controcoglioni.
Secondo me anche Hernanes ce lo puoi mettere lì, però vabbè, poi io sono...
Ma Hernanes no...
Va bene, è meglio trequartista, ma adesso fai di necessità virtù.
Interno fa paura.
Va benissimo, ma se tu giochi con l'interno fortissimo, Hernanes mettiamo che è il migliore interno della storia del calcio, cosa
bravo,
che proprio,
a me piace queste
esatto,
cose.
Esatto. È Dio, no? Hernanes è Dio come interno di centrocampo.
Profeta.
Esatto, è il profeta. Infatti lui predica nel deserto dell'Inter. Questa è bellissima, me la sta fare. Tanto c'è il podcast, siamo sempre in podcast, ricordiamolo. Però la cosa importante è che la manovra dell'Inter è questa. Juan Jesus passa la palla a Rolando, passa la palla a Samuel oppure Campagnaro. E poi o lancio lungo, che però non sono Bonucci, quindi non se lo possono permettere, non hanno quel piede, oppure scarica la palla sul terzino. Sul terzino che deve portare avanti la palla e poi torna indietro. E non c'è mai il regista che prende la palla e fa come Pirlo, il lancio, il passaggio corto, anche far giocare la palla, il giro palla veloce. L'Inter è lenta, compassata, e Kuzmanovic non può fare il ruolo del regista. Quindi Hernanes deve stare lì. Secondo me
in assenza di cambiasso sono d'accordo, anche se potrebbe giocare secondo me Kovacic là.
Ma Kovacic il problema è che secondo me è veramente svalutato dall'allenatore. Cioè tu non puoi perdere con la Juve 3-1 e dire colpa di Kovacic e dei gol, perché cioè, del 94 lo ammazzi. Anche se fosse del 72 lo ammazzi,
sì,
perché
sì.
Non ti vedo convinto.
No, comunque ci siamo andati a impelagare in questioni tattiche che forse...
Cioè, perché un cazzo dell'Inter, perché tanto arriveranno noni, sicuro. Radio Inter.
Shum, sfavatura. Ma comunque non abbiamo parlato del risultato.
Del risultato 1-0. Gol di...
Walter Samuel su assist di Hernanes.
Non segnava dal derby.
E più che altro quest'anno ci sono state solo 4 presenze per lui.
Ultimo anno di Inter, lo ha detto ieri.
Probabilmente sì, e verrà rimpiazzato dal colosso serbo Nemanja Vidic,
che secondo me è l'acquisto migliore dell'Inter degli ultimi 3 anni.
Sì, speriamo che non sia quello del Manchester del 2-2 contro il Fulham, ultimo in classifica, perché è stato imbarazzante. Ma comunque,
diciamo che lo United è imbarazzante quest'anno già di per sé. Ma altre cose da dire del mercato Inter: Marco Branca è stato liquidato dalla società nerazzurra, Piero Ausilio è arrivato, ha detto 3-4 bombe del tipo 8 giocatori se ne andranno a giugno 2014, abbiamo già fatto il mercato in entrata.
Sì, sì, arriveranno 3 quarti di Speroni, mezzo Aristoteles, e compreremo l'altra metà di Schelotto.
Compreranno l'altra metà di Schelotto.
Compreremo, perché io sto parlando nelle vesti di Piero Ausilio.
Ah, certo, giustamente, okay. giustamente, artifici retorici. A questo serve Scienze Politiche.
Credo che la possiamo anche finire con Milano Capitale del Calcio.
Esatto, esatto.
Andiamo con questa canzone.
Sold, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold.
This is my world.
Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed.
This is my world.
Stand up now and face the sun. Hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender. Till I turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody.
Siamo nello zoo di Radiofonica e c'è un leone che racconterà la sua storia. Anzi, lascerà che il nostro storyteller ufficiale lo faccia. Stiamo parlando di una mitraglia, ma noi siamo contro la guerra e per l'amore per il calcio. Signori e signori, Luca Bianco, dopo questa canzone, vi parlerà di Gabriel Omar Batistuta.
Lo conoscono come Batigol, un nome, una garanzia.
nato il giorno 1 febbraio 1969 a Reconquista, Santa Fe. Gabriel Omar Batistuta è stato uno straordinario calciatore, grande sul campo come nella vita, estraneo da qualsiasi forma di protagonismo. Esordisce nella Serie A argentina, nel club del Newell's, nella stagione 88-89, dove si rivela ancora un cucciolo in crescita. In 16 partite segna solo 4 gol, una media decisamente destinata a crescere. L'anno seguente passa a River Plate. La stagione è da annoverare come sfortunata, contrassegnata da poche presenze ed altri 4 gol. Gabriel, però, consapevole del suo valore, scalpita. Ma anche chi lo ha osservato attentamente, al di là del conteggio burocratico dei numeri, sa che la sua è una bomba destinata ad esplodere. E a farne le spese potranno che essere gli avversari, che lo troveranno sul cammino. Così, quando passa al Boca Junior nel 1990, quella suonata da Batistuta è tutta un'altra musica. Molto doloroso per le orecchie degli avversari, che si vedono infilare 13 gol in 29 partite. Il campioncino ha soli 20 anni, ma il pubblico, fino a quel momento un po' sonnacchioso e distratto nei suoi confronti, comincia ad accorgersi di lui. Con buon intuito la nazionale lo vuole immediatamente fra i suoi ranghi. Galvanizzato, Batistuta ricambia con un'infilata di gol memorabile che porta l'Argentina a vincere la Coppa America nel 1991. E proprio Gabriel a salire sul podio da capocannoniere. Inizia per il calcio argentino l'avventura italiana. Il club di casa nostra, sempre con le antenne alzate, è un po' che lo curano, ma alla fine è la Fiorentina che riesce ad aggiudicarselo per 5 miliardi delle vecchie lire. Il primo anno gioca 27 partite andando a segno 13 volte, fra l'altro senza l'ausilio di rigori o punizioni. Nonostante i grandi risultati personali, la Fiorentina non ce la fa e scivola con gran sorpresa di tutti in Serie B. La delusione è grande, il morale rischia di volare alla sua terra e anche la voglia di andarsene può fare capolinea tra un pensiero e l'altro. Invece l'argentino decide di rimanere a Firenze e di contribuire a risollevare le sorti della squadra. Gabriel non è infatti uomo che ragiona per calcolo, egoismi personali, ma che sceglie in base al cuore, al sentimento e alla serietà degli impegni assunti. Grazie a lui e alla sua grande intesa con Francesco Ciccio Baiano riesce nell'intento. Nel 1994 la Fiorentina torna finalmente a testa alta nella massima categoria. fa ancora meglio nella stagione 94-95, quando riesce a segnare consecutivamente per le prime 11 partite, per poi aggiudicarsi la classifica capocannonieri con un totale di 26 reti. È solo l'assaggio di quella che sarà la stagione 95-96, la più ricca di soddisfazioni. La Fiorentina finisce il campionato al terzo posto, conquista un posto in Europa e il 18 maggio a Bergamo contro l'Atalanta Batistuta regala ai tifosi la Coppa Italia. Quattro mesi dopo a San Siro contro il Milan, l'argentino stupisce l'Italia annichilendo i rossoneri con una strepitosa doppietta, l'obolo gusto, per portarsi a casa la Supercoppa di Lega. Naturale che a fronte di questi successi e dell'amore che questo campione ha sempre dimostrato verso la città toscana, fra lui e i tifosi si sia creato un rapporto davvero speciale, anche se non sono mancati momenti grigi e incomprensioni. A Firenze si chiacchierava un po' troppo intorno alla sua vita privata, incrinando inevitabilmente la tranquillità del già sensibile Gabriel. La tensione sfocia nell'urlo a squarciagola in occasione del gol segnato appunto a Milano nella finale di Supercoppa di Lega e dedicato alla moglie. Chi non ricorda Gabriel che si getta dopo il gol sotto le telecamere gridando Irina te amo? I successi di Badigol si sono poi succeduti negli anni con una serie memorabile di reti, contrassegnati da una regolarità impressionante. Se c'è Gabriel in campo, si può star sicuri che quella palla, prima o poi, infilerà la porta per insaccarsi in rete. L'idillio e si è in parte incrinato solo nel febbraio del 99, quando durante Fiorentina a Milan Gabriel ha subito l'infortunio più grave della sua carriera, che lo ha costretto a stare fermo per qualche mese. Il suo recupero comunque è stato un tempo record. L'assenza del capitano ha condizionato sensibilmente la Fiorentina, privata del suo leader, che perde la guida del campionato a favore della Lazio, senza riuscire più a riconquistarla. Clamoroso è stato il suo passaggio alla Roma nell'estate del 2000 per 70 miliardi di lire, la cifra più alta pagata per un ultra trentenne. Vinse lo scudetto nella capitale. Successivamente è stato acquistato dai nerazzurri dell'Inter. Poi, dal 2003 al 2005, Batigol è stato impegnato in Qatar, dove ha concluso la sua carriera agonistica. Più di 300 gol in carriera bastano per meritarsi l'appellativo di Re Leone? Giudicate voi.
Questo era il nostro storyteller ufficiale di radiofonica.com, Luca Bianco, Gabriele Bravastuta, posso dire un altro nome, Andrea Fioravanti, Francesco da Bolzano, Rossella da Mosca.
A una sgap.
Abbiamo parlato di tantissime altre partite, il momento che a noi piace di più, parlare di tutte le altre partite con il nostro...
Tabellino.
Sembriamo quelli della Rai, il tabellino.
Mamma mia, che tristezza.
Ha effettuato un tiro. Allora, grande vittoria di Diamanti. No, Diamanti è andato via. Però grande vittoria del Bologna contro il Torino. Due gol di Cristaldo. Due parole su questo giocatore? Che culo.
No, ne spenderei più di due, perché forse da una cessione illustre possono essere valorizzati dei giocatori che erano in rosa e che forse avevano poco spazio.
Diamanti potrebbe essere quello che è stato Zidane per la Juventus, tanto per essere megalomane.
Beh, le proporzioni saranno un po' ridimensionate.
Diamanti comunque ci deve regalare qualcosa, perché abbiamo paragonato a Eto'o e alla Juventus e a Zidane. E il Torino invece ha segnato con il suo solito immobile, ma rimane comunque immobile in classifica e non si muove.
Stranamente, perché comunque il Torino aveva, diciamo, perso all'Olimpico solo contro la Juventus. Quindi la vittoria del Bologna non è indifferente, insomma.
Diciamo che la cura Ballardini non è solo per la difesa. No. Fiorentina-Atalanta 2-0, gol di Ilicic e di...
Wolski,
che è un nome nuovo. Del...
Sì, il gol di Ilicic arriva su una punizione calciata magistralmente dal giocatore sloveno. E per quanto riguarda Wolski, è un attaccante, un trequartista giovane che Montella non ha voluto assolutamente cedere in prestito.
Quindi vuol dire che...
E crede molto nel ragazzo, è entrato negli ultimi 20 minuti, ha fatto un gol, credo si possa assolutamente dire, da cineteca, perché ha preso palla a centrocampo, ha scartato due giocatori e con un bel gioco di gambe è arrivato davanti al portiere e l'ha messa all'angolino.
Poi ci sono state altre partite come Livorno-Genoa, ha segnato Antonelli.
Ha segnato Antonelli in modo un po' rocambolesco e soprattutto c'è da dire che Livorno ha giocato una grande partita. C'è stato un gol annullato di Emegara e numerose occasioni per gli Amaranto che purtroppo i tifosi toscani non sono andati in porto.
Sarà una bella lotta a salvezza secondo me, perché una squadra mollerà sicuro, non vi dico quale, scriveteci per saperla, mentre altre invece le vedo bene. Pareggio tra Parma e Catania,
la partita più triste della giornata. Un Parma un po' strano, perché comunque in casa di solito è portato a far bene, la partita, invece è stato un po', diciamo, contenuto nella sua metà campo da un buon Catania che si è avvicinato alla rete in due occasioni, una volta con Barrientos con un cross sbagliato che si è andato a infilare quasi sotto la traversa, e un'altra conclusione, questa di Berghesso volontaria, che è andata sull'incrocio dei pali e ha lasciato, diciamo, con l'amaro in bocca Maran i giocatori etnei.
Sampdoria vince contro il Cagliari, Mihajlovic fa molto bene alla Sampdoria, che segna, vince con Gastaldello.
Sì, ha sbloccato dopo pochi minuti.
Non saprete mai perché stiamo ridendo, non c'è niente, Castellero non ci querelare, ma la mano di Luca è il modo in cui
ha sbloccato dopo pochi minuti su un calcio piazzato.
No, la mano di Luca non è che si imprese, no.
La grafia.
Poi Udinese Chievo 3-0, Udinese eroe di coppa anche in campionato, finalmente. Corini, ci dispiace tanto, perde.
Saranno contenti i nostri colleghi di Radiofonica che verranno dopo di noi, perché sono tifosi dell'Udinese.
Esatto, vi invito ad ascoltarli e se non ci sono a non ascoltarli più. Di Natale segna, non dici niente di problematico.
E poi Spagna
ha segnato Ferna e Ba.
Allora, per i comuni mortali invece ha segnato il raddoppio arrivato dai piedini di Fernandez.
Ah, questo è Fernandez. Ok.
È il terzo gol da parte di Badu. Un gol bellissimo.
Sì.
È frutto di una azione spettacolare.
Adesso lanceremo un crowdfunding, insegna a scrivere a Luca.
Adesso mandiamo.
Ha 30 anni ancora non sa scrivere.
Non ho 30 anni, una cosa. Mandiamo
29 e mezzo,
mandiamo quest'ultima canzone.
Poi parleremo di Premier League, calciomercato
ed è Grifo che è andato un po' all'area, Renato Curi.
Bless my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. I'd leave it all. Oh, to you. Ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Mm-hmm.
My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Torniamo nella fase cazzeggio di radiofonica.com con la musica bassissima, perché ci piace avere questa musica bassa. Questa è un po' la Norah Jones maschio, no? Ci piace questo...
Nonostante lui non venga da Budapest, ma canta a Budapest.
Esatto, come noi non veniamo da Perugia, ma parlando del Perugia. Allora, il Perugia ha pareggiato 0-0 contro il Prato. È stata una partita particolare, perché a me è piaciuta, guarda, siete il posto di a me la curva, mi è piaciuta un botto. Cioè, striscioni, curve.
Oh, ma ieri io sentivo bordello da casa mia. Pazzesco. Io abito nelle mura, ragazzi.
Nelle mura, cioè lui sta proprio dentro, tra un mattone e un altro. E
come piccioni.
Come piccioni. No, a parte scherzi, Frosinone però vince 2-1 contro
la Paganese.
Contro la Paganese, 2-1.
E poi c'è il derby della Puglia, Barletta Lecce. Che il Lecce rimonta. Il Lecce rimonta. Grandissima squadra, grandissima sì. Squadra.
Sei molto obiettivo.
No, comunque è una bella vittoria per la squadra salentina, che si riprende dalla sconfitta contro il Grifo della scorsa settimana.
Un po' lontana però
da... E sì, il Barletta era andato in vantaggio e il pareggio è arrivato dopo pochi minuti. E soprattutto il gol del vantaggio è arrivato dopo l'espulsione di un giocatore del Barletta.
Attenzione. Secondo me Perugia può anche pareggiarla una partita, non è questo il dramma. Secondo me.
Ma però... sì, toccate ferro, ma anche Perugia va in Serie B.
Ecco, tu ti stavo toccando anche qualche altra parte del corpo più apotropaica. Perugia Prato 0-0. Io, ragazzi, ve lo dico, amici perugini, tifosi del Grifo, la battaglia con il Frosinone non poteva finire una settimana fa e non finirà se dovesse superarlo la prossima giornata. Sarà una gara che ci sarà fino all'ultima giornata. Speriamo che salga il Perugia, così almeno ci vediamo Milan Perugia. Scherzo, ci vediamo Inter Perugia naturalmente. Anzi no, l'Inter è a meno 4 dalla zona salvezza.
Ecciu, sono allergico alla Serie B.
Benissimo. Ci manca la Serie A nel nostro DNA. È stata una puntata fantastica. E lascio a Luca le ultime parole di questa puntata.
Beh, ci vediamo lunedì prossimo alle 19 come sempre con Andrea Ferravanti
e Luca Bianco. Solo su
radiofonica.com.
Con il PH.
Cosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Accompagnala l'Alfa.